Dio benedica quanti state ascoltando questa parte ancora di meditazione biblica. Ringraziamo il Signore. Prima di iniziare vogliamo pregare e ringraziare il nostro amato Gesù. Signore, ti ringraziamo perché in te, per la tua luce, noi vediamo la luce. E la luce è la parola di Dio che ci illumina. Conoscerete la verità e la verità vi francherà e vi farà liberi. Siamo resi liberi attraverso la luce della tua parola. Così illumina i nostri cuori, le nostre menti, affinché possiamo vedere la gloria dell'immutabile Dio. Così sii con noi, benedici quanti ascolteranno questa riunione attraverso, Signore Dio, i nostri canali di trasmissione via etere. Grazie ti diciamo nel nome del Signore Gesù Cristo, che applaudiamo benedetti in eterno. Amen. Dio vi benedica. Oggi in questa riunione tratteremo ancora la struttura della Chiesa Cattolica Romana messa in confronto con le Sacre Scritture. E oggi parleremo di Maria e dei Santi. Io tengo a precisare una cosa, che molte volte gli evangelici vengono visti di cattivo occhio perché si dice che noi non crediamo a Maria e non crediamo ai Santi. Non è così. Noi crediamo che Maria e i Santi si trovano nella presenza del Signore, stanno godendo il riposo nella presenza del Signore. Saremo onorati il giorno che li incontreremo anche noi e staremo anche noi nella presenza di Dio con i Santi. Avremo modo di conoscere Maria. Però è giusta cosa che diciamo, che adesso vedremo alla luce delle Scritture, che l'unico che può intervenire per ogni cosa di cui abbiamo bisogno è Dio. Io questo lo dimostrerò attraverso le Scritture e parlerò anche della storia. Cominciamo subito quando nacque il culto di Maria. Il culto di Maria non è mai nato nella Scrittura, non c'è scritto assolutamente, anzi vedremo che non è stato fatto mai culto a nessun uomo, a nessuna donna, a nessuna creatura celeste, ivi incluso quindi gli angeli, e che quindi l'unica al quale va fatto culto è Dio. Alleluia. Vogliamo fare un applauso a Gesù. Il culto di Maria, madre di Gesù, e l'uso dell'espressione madre di Dio a lei applicato ebbe origine nel concilio di Efeso del 431 d.C. L'8 dicembre del 1854 il Papa Mastai Ferretti, cioè Pio IX, dichiarò su Maria le seguenti parole che vengono applicate ancora ai giorni d'oggi. La Beatissima Vergine Maria, nel primo istante della sua concezione, per singolare grazia e privilegio di Dio, venne preservata e immune da ogni macchia della colpa originale. Quindi io adesso vi mostrerò attraverso le Scritture che questa purtroppo è un'eresia. È un'eresia perché la Scrittura non dice nulla di tutto questo. Lo stesso fatto che questo nacque dopo il 431 dimostra che non era in vigore nessuna forma di culto a Maria. E allora la Scrittura ci mostra che tutti, voglio leggerlo, Romani capitolo 5 verso 12, Romani capitolo 3 verso 23, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi quando dice tutti, non esclude nessuno, tutti quanti sotto peccato. E così la Scrittura ci mostra che anche Maria, pur essendo una vergine e pur essendo la donna prescelta in Israele, quindi la donna più appartata di quel tempo che Dio si scelse, era una donna avente bisogno della grazia di Dio. Infatti è scritto in Luca capitolo 1 dal verso 46 al verso 48, e Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore, perché egli ha avuto riguardo alla bassezza della sua serva. Continua la scrittura in Luca capitolo 1, anche verso 30, che voglio citare, e l'angelo le disse: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Quindi Maria ebbe di bisogno di trovare grazia, come ognuno di noi. Abbiamo bisogno di trovare grazia agli occhi di Dio. La scrittura ci mostra in Atti capitolo 4, dal verso 10 al verso 12, io vi leggo il trafiletto finale, che dice: questa è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è divenuta la testata d'angolo, cioè Gesù Cristo, e in nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è stato dato altro nome sotto al cielo per il quale l'uomo può essere salvato. Nessun altro nome. Quindi non sto offendendo Maria, nella cultura italiana è chiamata la Madonna, ma Madonna è un termine che deriva dal nord, che significa bella donna, non ha niente a che vedere appunto con il termine originale di Maria. Vedete quante cose sono state apportate. Noi sappiamo ciò che dice il Signore in Isaia capitolo 42 verso 8 e Isaia 48 verso 11, dice così: io sono l'Eterno, questo è il mio nome, non darò la mia gloria ad alcun altro, né la mia lode alle immagini scolpite. Quindi abbiamo dimostrato che Maria ebbe bisogno di salvezza, che non c'è altro nome sotto al cielo, ma questo ancora lo ripeteremo lungo la riunione che avremo. Io adesso, senza offesa, perché non è tanto il principio di quello che vogliamo affermare, quanto il poter dimostrare quante eresie sono state dette. Io so che questo può toccare il cuore di un cattolico romano, ma la verità rende liberi. Storicamente Maria ebbe altri figli. Lo so che detto da un evangelico è come sentire una bestemmia, ma non è una bestemmia, è la Bibbia che lo dice. E non è questo che noi portiamo avanti per declassare Maria, e per declassare quello che il cattolicesimo ha insegnato, che Maria è rimasta vergine. La stessa natura ci insegna che una donna, pur se vergine, dopo che ha partorito avrebbe perso a maggior ragione la verginità. Ma la scrittura ci mostra che Maria ebbe altri figli, e io, se vi cito ciò alla luce della scrittura, è per dimostrare quante eresie sono state dette, e che pur se Maria è nel cielo ed è nostra sorella, la vedremo e avremo modo di poter essere edificati anche dalla sua presenza, rimane l'unico salvatore il Signore Gesù Cristo, e non quello che la Chiesa di Stato ha fatto intorno a Maria, ma anche ai santi, come vedremo. Io leggo subito Matteo capitolo 1 verso 25. Ma egli, sta parlando di Maria, non la conobbe finché ella ebbe partorito il suo figliolo primogenito, il quale pose il nome Gesù. Non dice unigenito, ma primogenito. Sapete cosa significa primogenito? Che poi ne seguirono altri. Così Maria ebbe altri figli. Non lo chiama unigenito, perché guardate che l'ebraismo su questo e anche le traduzioni greche sono precise. Primogenito, contrario a unigenito. Se fosse stato l'unico genito, scrivevano unico genito, ma qui è scritto primogenito. E questo viene ancora confermato in quello che troviamo, ad esempio, in Matteo capitolo 12, dal verso 46 al verso 50. Ora, mentre egli parlava ancora alle folle, ecco sua madre, sta parlando Gesù naturalmente, ecco sua madre, e ascoltate bene, e i suoi fratelli, i quali, fermatosi fuori, cercarono di parlargli. E qualcuno gli disse: ecco tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori e cercano di parlarti. Ma egli rispondendo disse a colui che lo aveva informato: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? E distesa la mano verso i suoi discepoli, i discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, poiché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, mi è fratello, sorella e madre. È così chiaro. Qualche cattolico romano dice che quando Gesù disse i miei fratelli e mia madre, i miei fratelli intendeva dire i discepoli, ma non è così, perché è ben chiaro qui che stese la mano verso i discepoli e disse chiaramente: ecco mia madre e i miei fratelli. Gesù fu chiaro nel dire che aveva dei fratelli secondo la carne, ossia secondo Maria, ma la fratellanza in questo ammaestramento lui la porta che la nostra vera famiglia sono i discepoli di Cristo. Se questo non basta, continuiamo in Matteo capitolo 13, dal verso 53 al verso 58. Ora, quando Gesù ebbe finito queste parabole, se ne andò di là e venuto nella sua patria, li ammaestrava nella loro sinagoga, sicché si stupivano e dicevano. Quindi andò nella sua patria, la gente lo ascoltava, che lo conosceva da bambino, si stupivano. E ascoltate cosa dice il vicinato, come il nostro vicinato che ci conosce da quando eravamo bambini. Da dove ha ricevuto costui questa sapienza e queste potenti operazioni? Non è costui il figlio del falegname? Lo si credeva figlio di Giuseppe. Sua madre non si chiama Maria? Lo si credeva che era appunto figlio di Maria. È chiaro? E i suoi fratelli, Giacomo, Iose, Simone e Giuda. Vedete, questi sono i suoi fratelli secondo la carne. Giacomo, Iose, Simone e Giuda. E sapete, aveva anche delle sorelle. E le sue sorelle non sono tutte fra noi? Da dove ha egli dunque ricevuto queste cose? Si scandalizzavano di lui. Ma Gesù disse loro: nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. Ed egli non fece lì molte opere potenti a causa della loro incredulità. Quindi qui, ripeto, in Matteo capitolo 13, dal verso 53 al verso 58, quelli della sua patria lo riconoscono. Dice: il figlio del falegname, è il figlio di Maria, i suoi fratelli sono, e vengono elencati, li ripetono, Giacomo, Iose, Simone e Giuda. Ricordate che poi Giacomo fu accreditato tra gli apostoli successivamente. E le sue sorelle non sono pure fra noi. Quindi Maria ebbe sia altri figli che altre figlie. Ma tra l'altro mi sembra una grande ingiustizia non pensare ciò. Che matrimonio era con Giuseppe se poi venivano limitati nell'avere dei figli? Perché? Quale motivo? Gesù fu un mezzo ed è il mezzo della manifestazione dell'invisibile Dio, che si servì per venire sulla terra, sì, di Maria. Ma poi Maria continuò una vita pur consacrata a Dio, ma una vita naturale, normale, avendo dei figli e delle figlie attraverso Giuseppe, che era il suo marito. Viceversa, il Signore stesso non l'avrebbe fatta sposare, quindi immaginatevi. Ma poi la stessa idea di verginità, mi soffermo su questo, non l'ho mai predicato, ma voi vi immaginate una coppia, Maria e Giuseppe, che dopo che nasce Gesù non dovevano stare insieme. Significa che Giuseppe doveva avere un matrimonio figurativo con questa donna, ma è contro ogni principio biblico. I due diventeranno una stessa carne e Dio non va contro la sua parola. Dopo che Maria adempì ciò che necessitava, ossia che attraverso di lei, secondo la profezia di Isaia, attraverso la Vergine sarebbe nato il Messia, ebbe una vita normale ed ebbe un marito a tutti gli effetti in cui Giuseppe ebbe appunto dei figli e delle figlie. E così possiamo anche citare Giovanni capitolo 7 dal verso 3 al 5 e anche il verso 10, che dice così: per cui i suoi fratelli gli dissero: parti di qui e vai in Giudea, affinché anche i tuoi discepoli, vedete la differenza fratelli discepoli, i fratelli che parlano al Signore e si stanno riferendo ai discepoli del Signore, vedano le opere che tu fai. Quindi i fratelli di Gesù gli dicono: vai, manifestati, così anche i tuoi discepoli possono vedere le opere. Nessuno infatti fa alcuna cosa in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai tali cose, palesati al mondo. Continua la parola di Dio. Neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui. Dopo che i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora anche lui vi salì, non pubblicamente ma di nascosto. Quindi noi vediamo anche delle vicende familiari che circondano la vita di Gesù, dove i suoi stessi fratelli, figura dei fratelli di Giuseppe del vecchio patto, vi ricordate? non riconoscevano il ministero del Cristo e lo incitavano: sali tra i discepoli, mostrati pubblicamente. Quindi è chiaro che aveva dei fratelli ed è ben chiaro che appunto vengono qui identificati. Voglio anche leggere Giovanni capitolo 2 verso 12. Dopo questo egli scese a Capernaum con sua madre, i suoi fratelli e i suoi discepoli, ed essi rimasero lì pochi giorni. Quindi scese la madre di Gesù, Gesù, i suoi fratelli carnali e i discepoli. Quindi noi vediamo uno spostamento dove è chiaro che non ci sono spazi di confusione tra la fratellanza e il discepolato, che sono due cose distinte e separate. Voglio anche citare Atti capitolo 1 verso 14. Tutti costoro perseverarono con una sola mente nella preghiera e supplica con le donne, con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Quindi anche a Pentecoste, quando i 120 si riunirono, tra i 120 vi erano anche i fratelli di Gesù. E noi, come ben ricordiamo, il Giacomo descritto nella parola di Dio, non mi riferisco a quelli che vengono, a quel Giacomo che viene dalla fratellanza, ma mi riferisco al Giacomo fratello del nostro Signore, come lo chiamerà l'apostolo San Paolo e altri apostoli di Dio. Quindi continuiamo su questa via che stiamo seguendo. Giovanni capitolo 7 l'abbiamo letto, Giovanni capitolo 7 sì, ve l'ho letto. Adesso c'è un'altra interpretazione nella Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica dice che c'è un errore scritturale che può indicare i discepoli, e abbiamo dimostrato che la Bibbia invece fa una grande differenza tra il discepolo e i fratelli di Gesù. E a questo punto si cerca di trovare un'altra via, che è i cugini. Loro sostengono che il termine fratello può essere applicato per indicare il cugino. Anche questo è un'altra falsità. Perché è un'altra falsità? Perché nel nuovo patto, attraverso i testi greci e comunque attraverso le antiche traduzioni, si fa distinzione tra il termine cugino e il termine fratello o sorella. Infatti vi dimostro subito che, ad esempio, in Luca capitolo 1 verso 36 è scritto: ed ecco Elisabetta, tua cugina, ha concepito un figliolo nella sua vecchiezza, e questo è il sesto mese a lei che era chiamata sterile. Quindi la chiama cugina, Elisabetta, cugina di Maria. Vedete come dice chiaramente cugina e non dice fratello, quindi è chiaro, o sorella. Quindi è chiaro che la Bibbia è tradotta nel modo giusto. Potete andare da qualsiasi bravo traduttore delle Sacre Scritture e vedrete che quello che vi sto dicendo io è reale ed è biblico. Ma anche in Colossesi capitolo 4 verso 10 è scritto: Aristarco, prigioniero con me, vi saluta, assieme a Marco, il cugino di Barnaba. Vedete, il cugino di Barnaba, riguardo al quale avete ricevuto istruzioni, se viene da voi accogliete. E lo chiama il cugino di Barnaba. Quindi abbiamo potuto dimostrare che anche il termine di verginità è errato. E ripeto, non è per fare una lotta alla figura di Maria, ma è per dichiarare la verità, perché è sbagliato quando vengono aggiunte cose che la scrittura non dice e che quindi non afferma secondo ciò che noi appunto stiamo trattando. La Bibbia ci dice che il Signore non chiamò mai Maria beata, come nella cultura cattolica romana viene fatta, viene definita beata. Ve lo dimostro subito, sto leggendo dalle Sacre Scritture, Vangelo di San Luca, capitolo 11, verso 27 e verso 28. Ora avvenne che mentre egli diceva queste cose, una donna della folla alzò la voce e gli disse: beato il grembo che ti ha portato e le mammelle che ti hanno allattato. Ma egli disse: beati piuttosto coloro che odono la parola di Dio e lo osservano. Spatò subito, volle mettere subito fuori qualsiasi esclamazione che non era in accordo con la parola di Dio, e perché noi sappiamo che l'unico che va innalzato è il Signore Gesù Cristo. L'altra cosa che vi voglio citare è il fatto che Maria non fu chiamata mai madre da parte del Signore Gesù Cristo. Sì, la chiamò sempre donna. Questa forma di espressione la troviamo proprio perché Gesù cercò di mettere in risalto il suo stato separativo come Dio manifestato in carne da qualsiasi natura terrena. Lui è figlio di Dio. Ricordatevi, è erratissimo dire madre di Dio. Come può la creatura essere madre del creatore? Ma è contro ogni cognizione, ogni pensiero umano. Dio permise che il suo figliolo venisse fuori da Maria. Ma ricordatevi che Maria fu, oggi diremmo con un termine moderno, come un'incubatrice che permise che quel seme venisse fuori e portasse fuori non la natura di Maria, perché se veniva fuori la natura umana di una donna come Maria, pur per quanto era appartata, Gesù non sarebbe stato idoneo per vincere il peccato. Ma lui è figlio di Dio, padrone del cielo e della terra. Vogliamo applaudire e benedire il Signore. Alleluia. Ed è scritto nella parola di Dio, Evangelo di Giovanni, capitolo 2, verso 4, e Gesù le disse: che cosa c'è tra te e me, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Cosa c'è tra me e te, o donna? Perché lui è Dio. Vedete, non era più il bambino che era cresciuto, sottomesso a Maria e Giuseppe, ma adesso è Dio manifestato in carne nella pienezza. Grande è il mistero della pietà. Il Dio è stato manifestato in carne, sto parafrasando Timoteo, ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. E a questo punto possiamo citare anche altri versi, Evangelo di San Luca capitolo 2 dal verso 46 al verso 50, e avvenne che 3 giorni dopo lo trovarono nel tempio seduto in mezzo ai dottori, intento ad ascoltarli e far loro domande, e tutti quelli che l'udivano stupivano della sua intelligenza e delle sue risposte, e quando essi lo videro rimasero stupiti, e sua madre gli disse: figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco tuo padre Dio, angosciati ti cercavamo. Una madre e un padre che cercavano giustamente il figlio. Ma egli disse loro: perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Ma essi non compresero le parole che aveva detto loro. Perché lui sin da quest'età, sin da fanciullo, cominciava a sganciarsi e mettere in risalto che non è padre, madre, Maria, Giuseppe, ma lui dipende dal padre. E noi ringraziamo il Signore. Ma anche al momento della crocifissione, Giovanni capitolo 19 verso 26, egli dirà: Gesù allora disse, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che gli amava, disse a sua madre: donna, ecco tuo figlio. Vi ricordate questo proprio mentre lui è sulla croce? Affida la donna Maria a Giovanni dicendo: ecco Giovanni, lei è tua madre, donna, lui è tuo figlio. Cari nella grazia, la scrittura è chiara nel mettere in risalto questo, e noi comprendiamo che secondo la scrittura non c'è un verso che viene detto che noi abbiamo una madre celeste, o comunque sia una madre terrena come Maria, che è madre di tutti, perché sapete che nella cognizione cattolica Maria è detta madre di tutto il creato. Invece la scrittura ci dice che noi abbiamo un padre che è Dio, siamo sposati in Cristo, e quello che pochi sanno, abbiamo allegoricamente anche una madre che viene descritto in, allegoricamente, ripeto, è preciso, è scritto in Galati capitolo 4 verso 26, e dice così: invece la Gerusalemme di sopra è libera ed è madre di noi tutti, è il luogo dove verremo accolti, dove vivremo, avremo possibilità di interagire con la terra, dove regneremo per 1000 anni, ebbene avremo modo di interagire con l'universo. Ma la nostra madre, cioè il nostro luogo, la nostra casa, sapete, il nostro nido, se vogliamo chiamarlo così, è la Gerusalemme celeste, secondo ciò che è scritto in Galati capitolo 4 verso 26. Quindi questo parola che fu introdotta ancora di più nel 1964. Paolo VI dichiarò madre della Chiesa Maria, e ancora di più vediamo appunto queste espressioni cozzano ancora con la parola del Signore. E non so quanti di voi sapete che la Chiesa Cattolica per anni, ed esattamente nel gennaio del 1950, Pio XII confermò tale credo, che ossia Maria è stata assunta in cielo, quindi non ha visto la morte. Questo non è confermato da nessuna parte scritturale, ma vi dirò ancora di più. Tra di loro hanno la necessità di mettersi molto d'accordo, perché Wojtyla, esattamente nella rivista di Gente nel 1999, ha dichiarato, io ho l'articolo conservato, che questa affermazione non è reale e che quindi è stata sbagliata dai suoi predecessori, e quindi lui stesso ha affermato che Maria non è stata assunta nel cielo secondo quello che la tradizione invece ha insegnato. Quindi dobbiamo comprendere che sono state fatte tante aggiunzioni, ma da dove prende atto questa Maria anticamente nella Chiesa Cattolica Romana? Vi devo dire che Maria nel Vecchio Patto vi era una figura di una divinità che era chiamata la Regina del Cielo e che è stata poi importata anche dal Cattolicesimo, ed è quindi è stato introdotto questa figura della Regina del Cielo. Voi sapete che l'8 dicembre è la Madonna e si fanno le focacce, e sapete che anche nell'antica cultura veniva fatto questo, e Dio aveva condannato questa forma di paganesimo. Dove lo troviamo? Geremia capitolo 7 verso 18 fino al verso 20 è scritto così: i figli raccolgono la legna, i padri accendono il fuoco e le donne impastano la farina per fare delle focacce alla Regina del Cielo. Vedete? Uguale a quello che veniva fatto e che viene fatto ancora ai nostri giorni. E poi fanno libazione ad altri dei per provocarmi ad ira. Ma provocano veramente me, dice l'Eterno, o non piuttosto se stessi a loro propria vergogna? Perciò così dice il Signore l'Eterno: ecco, la mia ira e il mio furore si riverserà su questo luogo, sugli uomini e sulle bestie, degli alberi della campagna e sui frutti della terra, e arderà senza estinguersi. Anche nel capitolo 44 di Geremia, dal verso 24 al verso 27, è scritto: poi Geremia disse al popolo, il popolo e a tutte le donne: ascoltate la parola dell'Eterno, o voi tutti di Giuda che siete nel paese d'Egitto. Così dice l'Eterno degli eserciti, il Dio di Israele: voi e le vostre mogli lo avete detto con la vostra bocca e lo avete compiuto con le vostre mani, dicendo: noi vogliamo adempiere i voti che abbiamo fatto bruciando incenso alla Regina del Cielo e versando le libazioni. Sì, voi adempirete certamente i vostri voti e compirete i vostri voti, perciò ascoltate la parola dell'Eterno, e voi tutti di Giuda che dimorate nel paese d'Egitto. Ecco, io l'ho giurato per il mio grande nome, dice l'Eterno, che in tutto il paese d'Egitto il mio nome non sarà più invocato dalla bocca di alcun uomo di Giuda che dica: il Signore l'Eterno vive. Ecco, io vigilo su di loro per il loro male e non per il loro bene, e tutti gli uomini di Giuda che sono nel paese d'Egitto saranno consumati dalla spada, dalla fame, fino alla loro completa distruzione. Quindi anche chi era deportato in Egitto, e sappiamo che oggi l'Egitto comunque è anche il mondo, e che facevano le focacce, impastavano, facevano libazioni dedicati a Maria di quel tempo, ossia la Regina del Cielo, veniva chiamata così in quel tempo, Dio aveva promesso la punizione, e oggi nella moderna Chiesa Cattolica la Regina del Cielo, sapete che è Maria, contrariamente appunto ai comandi del Signore. Abbiamo quindi visto che Maria, abbiamo anche potuto vedere che i santi sono delle creature che a suo tempo erano sulla terra, è che purtroppo, voi sapete, come già vi ho detto anche quando abbiamo parlato dell'idolatria, si è fatto culto a loro. Il culto della Madonna rivive il mondo concreto del culto di Iside. E sapete, Iside veniva visto con il suo figliolo tra le braccia, era Horus, e quando Maria e Horus, scusate, quando Maria insieme a Gesù fu introdotto nella Roma pagana, furono sostituite alcune statue che scolpivano in quel tempo Horus insieme a sua madre Iside, furono trasformate e furono utilizzate per l'attuale Maria e Gesù. Così anche i vari santi furono sostituiti man mano alle vecchie deità. Vi ricordate, li potrei citare, potrei per esempio citarne alcuni, i nomi si sostituirono man mano, come per esempio Esculapio, voi non, magari non vi ricordate, ma era una divinità, diventa i santi di Cosma e Damiano, la dea dei cacciatori Diana diventò Sant'Umberto, il dio della vite e del vino, questo ce lo ricordiamo, Bacco, è divenuto San Vincenzo, Minerva è divenuta Santa Caterina e così via. Poi venne fuori la preghiera rivolta a Maria e ai santi, questo intorno al 600, la canonizzazione dei santi che fu fatta intorno all'anno 995, e quindi venne fuori quello che è il patrimonio religioso della Chiesa Cattolica. Ma cosa ci dice la Scrittura? Che quando noi abbiamo conosciuto Cristo, Lui è stato ed è l'unico Salvatore. Ora vi faccio un esempio. Avendo un padre terreno, tu hai la possibilità di ricevere aiuto direttamente da tuo padre. Te ne vai da tuo fratello, da tua sorella, te ne vai da tua madre, vai direttamente da tuo padre. Te ne vai dall'amico? No, vai direttamente da tuo padre. Quindi sto cercando di dire che il culto dei santi e comunque sia dei defunti, che adesso vedremo che non è biblico, fu introdotto per una forma speculativa che dura fino ai nostri giorni. Ma la Scrittura ci dice, e voglio citare prima Giovanni capitolo 2 verso 1, figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate, e seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre che è Gesù Cristo il giusto. Vogliamo applaudire il Signore. Sapete che Maria è detta l'avvocatessa, anche santa, ma vi è un solo avvocato, è scritto qui, prima Giovanni capitolo 2 verso 1. E cosa vi devo dire? Prima Timoteo capitolo 2 verso 3 fino al verso 6, che dice così: questi infatti è buono ed accettevole davanti a Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Ascoltate qui, vi è infatti, e lo precisa, un solo Dio ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale ha dato se stesso per mezzo di riscatto per tutti, secondo la testimonianza resa nei tempi stabiliti. Quindi vi è un solo mediatore tra Dio e gli uomini. Credete, alla luce della Scrittura, che è impossibile che vi sia un altro mediatore. Questa figura mediatrice di Maria o dei santi è antibiblica, perché qui questo verso lo dice chiaramente, ripeto, prima Timoteo capitolo 2 dal verso 3 al verso 6, vi è un solo mediatore, uno solo. Vogliamo applaudire e benedire il Signore, tra Dio e gli uomini. Alleluia. E abbiamo letto sin dall'inizio, Atti 4 dal verso 10 al verso 12, io prendo la parte finale, e in nessun altro vi è salvezza, poiché non c'è stato dato sotto al cielo altro nome per lo quale si ha la salvezza. Non c'è altro nome, né Maria né i santi, perché l'unico nome dato per la salvezza, è chiaro. Quindi abbiamo trattato anche il papato. E qui io mi ricollego al papato. Baciare le mani ad un uomo, baciare i piedi ad un uomo, baciare o toccare i piedi di una statua, come avviene a San Pietro, quel piede ormai è consumato, quello della statua di Pietro, è un grave abominio agli occhi di Dio. E io ve lo dimostro con le scritture, ripeto, perché l'unico che va adorato non è né i santi né Maria, ma solo Dio. E queste sono le parole del Signore Gesù Cristo. Matteo capitolo 4 verso 10. Allora Gesù gli disse: vattene Satana, poiché sta scritto: adora il Signore Dio tuo e servi a Lui solo. Andiamo a applaudire e benedire Gesù. Alleluia. Lui solo va adorato. Lui solo è la parola del Signore. Vi ricordate questi versi che abbiamo anche trattato, Romani capitolo 1 dal verso 22 al verso 25? Dichiarandosi di essere savi, sono divenuti stolti, ed è scritta proprio a Roma questa lettera, e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile. Essi che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e venerato la creatura al posto del creatore che è benedetto in eterno. Sapete qualche cattolico cosa dice? Dice: ma noi non adoriamo, veneriamo. Ebbene, Romani capitolo 1 verso 22 fino al 25 dice che non si può neanche venerare, perché l'adorazione e la venerazione va solo al creatore. Chiaro, fratelli? È chiaro, è la parola del Signore. E voglio aggiungere: mettiamo caso che oggi io vengo preso in visioni celesti e mi trovo davanti a una creatura celestiale. Se questo succede a un cattolico romano, si butta ai piedi di quella creatura e comincia ad adorarla. Sapete che è sbagliato? E io ve lo dimostro. Sto leggendo dal libro dell'Apocalisse, capitolo 22, dal verso 8 al verso 9. Allora, è Giovanni che scrive, io caddi ai suoi piedi per adorarlo. Giovanni ebbe un momento che vide questa creatura celestiale, cadde per adorarlo. Ma guardate cosa succede subito, come viene messo in riga. Ma egli mi disse: guardati da farlo, io sono un conservo tuo e dei tuoi fratelli che hanno la testimonianza di Gesù. Adora Dio. Dobbiamo adorare solo Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Ma anche nel capitolo 19 verso 10 troviamo: e io Giovanni sono colui che ho visto e udito queste cose, dopo averle udite e viste caddi per adorare davanti ai piedi dell'angelo che mi aveva mostrato queste cose. Ma egli mi disse: guarda da farlo, io sono conservo tu e dei tuoi fratelli i profeti e di coloro che custodiscono le parole di questo libro. Adora Dio. Quindi Apocalisse capitolo 19 verso 10 ed Apocalisse capitolo 22 verso 8 e verso 9 ci mostra che le creature celesti invitano noi tutti quanti ad adorare solo Dio. Pietro, definito il successore di Cristo, è il successore di Cristo che stabilirà la Chiesa Cattolica Romana. Questo è quello che dice la Chiesa Cattolica Romana. Pietro non fu mai a Roma. Non ci sono testi storici che dicono ciò. Paolo sì, ma Pietro no. E sapete cosa avvenne? Che quando andò da Cornelio, Cornelio nel vedere la gloria che era attorno all'apostolo San Pietro, uomo di Dio usato, sapete che fece? Ve lo voglio leggere. Sto leggendo Atti capitolo 10 verso 25 e verso 26. Come Pietro entrava, Cornelio gli andò incontro e gli si gettò ai piedi e l'adorò. Ma Pietro subito lo alzò dicendo: alzati, sono anch'io un uomo. Vedete? Questo problema c'è sempre stato. E cosa avvenne? Che c'è qui qualcosa di meraviglioso in Atti capitolo 14 dal verso 8 al verso 15, quando Paolo e Barnaba fecero delle opere da parte di Dio. Ve lo voglio leggere. Ora a Listra c'era un uomo paralizzato ai piedi che stava sempre seduto e non aveva mai camminato, essendo storpio sin dal grembo di sua madre. Costui udì parlare Paolo, che fissati gli occhi su di lui, veggendolo che egli aveva fede per essere guarito, disse ad alta voce: alzati in piedi. Ed egli saltò su e si mise a camminare. Quando la folla vide ciò che Paolo aveva fatto, alzò la voce dicendo in lingua licaonica: gli dèi sono discesi fino a noi in forma umana. e chiamavano Barnaba Giove, vi immaginate, Paolo Mercurio, perché era lui che parlava di più. Ora il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'ingresso della loro città, condusse dei tori con ghirlande alle porte e voleva offrire un sacrificio assieme alla folla. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, si stracciarono le vesti e si precipitarono in mezzo alla folla gridando e dicendo: «Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani con la vostra stessa natura e vi annunziamo la buona novella affinché da queste cose vane, sono cose vane, vi convertiate al Dio vivente che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in esso». Alleluia, gloria a Dio. Io so che chi ascolterà in questo momento può dire: alt, ma essi diventarono santi dopo che furono dichiarati santi. Vi ho detto che l'essere dichiarati santi, questo avvenne dal 900, esattamente dal 995 in poi. Ma mettendo caso che dovevano essere dichiarati santi, è biblico? No. Perché i santi chi sono? I santi sono i figli di Dio riscattati, la Chiesa. Infatti, Romani capitolo 1 verso 7: voi tutti che siete in Roma, amati da Dio, chiamati santi, grazie e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù. Stava parlando a dei defunti, a dei viventi. Questa dichiarazione di santi fatta da un papa è antibiblico, perché i veri santi sono dichiarati da Dio e chiamati tali perché sono rinati di acqua e di spirito, secondo Giovanni capitolo 3. E continua la scrittura, prima Corinzi capitolo 1 verso 2, alleluia. Alla Chiesa di Dio che è in Corinti, ai santificati in Gesù Cristo, chiamati ad essere santi insieme a tutti quelli che in qualunque luogo invocano il nome del Signore. Seconda Corinzi capitolo 1 verso 1: Paolo apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio e il fratello Timoteo, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, insieme a tutti i santi che sono in tutta la Caia. Vedete, i santi sono ed è la Chiesa. Questo l'ho continuato a vedere in Efesini capitolo 1 verso 1, in Filippesi capitolo 1 verso 1, in Colossesi capitolo 1 verso 2, e possiamo continuare. Perché? Perché prima Pietro capitolo 1 verso 15 e verso 16 dice: ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. Vogliamo adorare e benedire il Signore. E questa santificazione va procacciata. Ebrei capitolo 12 verso 14: procacciate la pace e la santificazione, senza della quale nessuno vedrà il Signore. Questa santificazione ci apparta e siamo uomini fallaci. Paolo era un uomo santo di Dio, ma Paolo stesso scrive in Romani capitolo 7 dal verso 20 al verso 25: il bene che io voglio fare, quello non fo, e il male che non voglio fare, quello io fo. Siamo umani, ma nella santificazione che Dio sta facendo nella nostra vita, veniamo trasformati, mutati, per essere delle nuove creature. Nel 310 fu istituita la preghiera per i morti e ufficialmente adottata intorno al 500. Noi già abbiamo trattato di ciò e sappiamo che questo è sbagliato. Abbiamo parlato del purgatorio, che nacque questa ideologia a Firenze dal 1439, potrei citare anche Dante che parla del purgatorio. È importante che comprendiamo che Dio non vuole che noi preghiamo i morti, in questo caso anche i santi che sono defunti e trapassati. Lo dice la Bibbia, vi cito Isaia capitolo 8 verso 19: non deve un popolo consultare il suo Dio? Deve forse rivolgersi ai morti per conto dei vivi? Non sia mai, fratelli e sorelle. Ebrei capitolo 9 verso 27 ci mostra che è come stabilito agli uomini di morire una sola volta e dopo ciò viene il giudizio. Stop! La scrittura continua dicendo che per gli uni, in Ebrei capitolo 9 verso 27, c'è il giudizio. Per i santi passano da questa vita terrena a quella celeste. Ed è scritto così in Giovanni capitolo 5 verso 24. In verità vi dico che chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Quindi gli uni vanno a giudizio, gli altri vanno a vita. E allora i morti dove sono? I santi, per meglio dire, dove sono? E questo lo troviamo in Apocalisse capitolo 14 verso 13. Scrivi: beati i morti che d'ora in avanti muoiono nel Signore. Si dice lo Spirito, affinché si riposino delle loro fatiche, perché le loro opere li seguono. Quindi si stanno riposando, non fanno nessun atto mediativo, come abbiamo visto nella parola di Dio, perché vi è un solo mediatore, già lo abbiamo citato, che è il Signore. Infatti in Apocalisse capitolo 7, dal verso 9 al verso 10, Giovanni vide una grande turba e gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono dall'agnello. Quindi è Lui solo il Salvatore. Dice: ma allora i morti che io ho invocato, Salmo 115 verso 17 e verso 18: non sono i morti che lodano l'Eterno, né alcuno di quelli che scendono nel luogo del silenzio, ma noi benediremo l'Eterno ora e sempre, alleluia. Quindi non sono i morti, ma noi viventi, alleluia. Vi ricordate quando vi ho parlato del purgatorio? Ho citato l'Evangelo di San Luca capitolo 16 e vi ho parlato del ricco Epulone e di Lazzaro, di cui Gesù ce ne parlò. La differenza che c'è tra chi era in quel tempo nel seno di Abramo e chi invece purtroppo nell'inferno. Nessuno di loro potevano andare da un punto o dell'altro che vi sto citando, e nessuno dei morti poteva tornare viventi. Questo, se riascoltate lo studio sul purgatorio che ho fatto, ve lo ricordate. Cos'è che voglio dire? Poi Gesù addirittura amplierà questa visione portando con sé i santi del vecchio patto, e si comincerà a parlare dall'Evangelo di San Luca capitolo 23 verso 43 con il ladrone, che è il primo a tirare fuori questa espressione, cioè che vuole essere salvato, e Gesù ne tira fuori un'espressione nuova: tu sarai con me in paradiso. Quindi i santi furono portati in paradiso, ma sono nel riposo, nella gloria, nella presenza che Dio ha stabilito di riposo per tutta la Chiesa. E quindi non possiamo noi invocare i morti, ma dobbiamo invocare il vivente. Ognuno di noi saremo giudicati se camminiamo contrariamente alle scritture per le opere. Ciò che abbiamo seminato raccoglieremo, per ogni parola oziosa che abbiamo detto verremo giudicati. Sto citando Matteo capitolo 12 verso 36, Galati capitolo 6 verso 7 e verso 8. E allora sappiamo una cosa, che mentre siamo sulla terra dobbiamo consacrarci, perché se leggete Apocalisse capitolo 20 parla del giudizio finale, dove la gente verrà gettata poi nello stagno di fuoco perché non ha ubbidito alla parola del Signore. Allora, vi ripeto, per approfondire sull'aldilà dovete riascoltare la meditazione che già ho fatto sul purgatorio, sull'inferno e sul paradiso. Ma io voglio concludere sul ritornare a come ottenere un miracolo da Dio. Perché la gente va a Maria o ai santi per ottenere un miracolo. Sai che tu puoi ottenerlo attraverso Gesù? Abbiamo detto che Lui è l'unico avvocato, l'unico mediatore, l'unico salvatore. Ma Lui ci dice in Matteo capitolo 28 verso 20: or ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alle fine dell'età presente. Amen. Lui è con noi tutti i giorni, anche ora. Io sto predicando perché sento l'unzione di Dio e ricevo l'unzione e ve la trasmetto, perché Lui è con noi. E quindi se Lui è con noi, il miracolo a chi lo dobbiamo chiedere? Al nostro papà, al Signore, amen. E Lui è con noi, e sapete che ci dice Giovanni capitolo 14 verso 14? Se chiedete qualche cosa nel nome mio, io la farò. Non nel nome di qualcun altro, nel nome mio, nel nome del Signore Gesù Cristo. Nel mio nome caccerete i demoni. Sanerete gli infermi, guarirete gli ammalati, i morti saranno resuscitati, parlerete in altre lingue, l'Evangelo, i cinque segni. Alleluia! È meravigliosa la parola di Dio. Giovanni capitolo 16 verso 24. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa. Giovanni 14, 14, io la farò, io la farò, io la farò. Non dice il pastore, non dice i ministeri, non dice gli uomini, non dice i santi, ma dice io la farò. Sì, si usa dei cinque ministeri che sono sparsi nella faccia della terra, che operano nel nome del Signore, ma ricordiamoci che non c'è miracolo che avviene attraverso l'uomo. I miracoli avvengono solo ed esclusivamente attraverso il Signore Gesù Cristo, che vogliamo lodare e benedire, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Gloria a Dio.